precedenza del nostro amato direttore Fabiano, ma anche per una ragione, come dire, che a monte dell'orario, della stanchezza e di altri incidenti di percorso. Il tema della mia conferenza potrebbe essere il tema di una scuola e probabilmente anche qualcosa di più, volendolo affrontare, come dire, in termini di storia. Io ho fatto una scelta di cui mi assumo la responsabilità e che condivido con voi perché siamo in comune in questo momento. Io ho parlato a lungo di spettri a Cagliari, l'argomento è stato toccato altre volte, lo farà anche la professoressa Carcò domani parlando di spettrografia. Il materiale che abbiamo prodotto nel corso degli anni è disponibile, quindi io ho deciso di dedicare il mio intervento, avendo un'ora soltanto a disposizione, probabilmente sapendo che avrei dovuto parlare a mezzogiorno, anche relativamente marginale dal punto di vista dell'orario e dell'attenzione, alla fotografia, che invece è un tema vergine per la nostra esperienza di scuola. E anche perché è un tema interessante, perché è una cosa completamente diversa dall'essere una questione di pura tecnologia. Ha a che fare in profondità con la fisica e con la sua storia fino dai tempi più remoti. Alcuni interventi dei giorni precedenti mi consentiranno di fare, come ha fatto Peppino nella sua conferenza, di saltare alcune cose, perché sono state già spiegate, c'è stata discussione su di essa. L'ottica è, insieme all'astronomia, la parte della fisica più antica. Voi sapete che la storia ha l'abitudine di organizzarsi in due capitoli nettamente divisi. Un capitolo è la storia vera e propria, cioè quella che ha a che fare con documenti scritti in una qualche forma, fossero anche iscrizioni su una statua, e c'è una parte della storia che invece è puramente ricostruita su basi non di documenti scritti ma di ipotesi, da un canto, e dall'altro di documenti paleoetnologici, etnografici, archeologici e così via. Quindi quando si dice una cosa è cominciata in una certa data, in una certa epoca, se lo si fa a proprio rischio e pericolo, come spesso accade, ci si riferisce a fatti testimoniali, quindi a cose scritte. Noi sappiamo che l'uomo si interessa di ottica da prove di tipo archeologico da alcuni migliaia di anni. Le prove documentali risalgono al primo millennio, all'inizio del primo millennio avanti Cristo, e sono prove che si collocano non a caso in Egitto, in Mesopotamia e in Cina, cioè luogo dove a quel tempo la civiltà umana non soltanto si sviluppava ma si organizzava anche socialmente e cominciava a produrre anche risultati di osservazione della natura interessanti. Non solo l'astronomia ma anche l'ottica. Questa è forse la testimonianza più antica, è una testimonianza archeologica, quindi si può interpretare come si vuole. Esistono delle statue in Egitto che sono del 25 secolo avanti Cristo, quindi stiamo parlando di 2400 anni prima di Cristo, cioè a questo punto 4400 anni fa. Ci sono delle statue che hanno gli occhi di vetro o di cristallo. Difficile pensare che si tratti di un fatto puramente ornamentale. Esistono altre prove che si usassero in quell'epoca cristalli naturali, zaffiro per esempio, per correggere i difetti della vista, cioè per leggere geroglifici più da vicino. Quindi le conoscenze di ottica sono tanto antiche quanto è antica l'astronomia, e per buona ragione. Ma la parte per cui ho esplorato queste cose sono per fare un piccolo intervento di carattere etimologico che, come spesso accade, ha a che fare con la storia in realtà. Noi siamo abituati a pensare all'ottica come alla quella parte della fisica che si occupa delle onde elettromagnetiche visibili e invisibili in tutti i loro aspetti da un punto di vista fisico in senso stretto. La parola ottica ha ovviamente un'origine greca, e come vedete l'unica cosa che non appare in questa etimologia è la luce. Vale a dire che la parola ottica deriva da una parola greca che a sua volta deriva da altre parole greche, che optiche, che vuol dire l'aspetto di una persona, l'aspetto di un oggetto, cioè come io lo vedo, derivando non a caso da un verbo, optomos, che è vedere, che ha una radice fondamentale, ops, che è l'occhio. Quindi il termine ottica ha a che fare con ciò che noi percepiamo della realtà che abbiamo di fronte, la parola. Il problema è che l'ottica, da quel 2500 avanti Cristo fino all'inizio del XVII secolo, è stata esattamente questo. Cioè l'ottica antica, cinese, egiziana, mesopotamica, poi greca, poi bizantina, poi araba, poi del Rinascimento, fino all'inizio del 1600, è un'ottica che tratta non di un fenomeno oggettivo esterno all'uomo, ma tratta del modo con cui noi percepiamo la realtà, in cui quindi il mix tra fonti di luce, oggetti che vengono illuminati, interazione tra qualche cosa che viene dagli oggetti e che arriva ai nostri occhi attraversando l'aria o altri mezzi, è il modo con cui gli occhi recepiscono e come le informazioni recepite dagli occhi arrivano al cervello e vengono interpretate dal cervello, questa è l'ottica antica. Ed è stata tale in forma scritta per 2200 anni, dal 600 avanti Cristo fino al 1600. Se vogliamo metterla in termini di polemica giornalistica, potremmo dire che è responsabilità di Newton, in parte di Keplero, di aver cambiato questo schema e di aver spostato l'attenzione sulla parte, diciamo, materiale dell'ottica. Keplero ha fatto un'operazione che noi non troviamo nei nostri libri di testo e che fatichiamo anche a trovare nei libri di storia della fisica, che è stata quella di separare l'ottica geometrica, cioè la spiegazione dei fenomeni prodotti, diciamo adesso per comodità di termine, dalla luce, dal meccanismo percettivo. Newton è responsabile di un'altra operazione, cioè quella di aver oggettivato il mezzo con cui le informazioni visive si trasmettono. Io ieri sera, incuriosito, mi sono chiesto: ma se uno studente prova ad andare in internet cercando informazioni su scomposizione della luce, che è un po' il tema, no, di cui ci stiamo tutti occupando in questa scuola, cosa trova? Io ho utilizzato Google, come avrebbe fatto probabilmente qualunque studente, mi si è aperta una pagina di scelta in cui la seconda scelta era un file PDF dell'Università di Roma 3, credo, da come era impostato, destinato a progetto lauree scientifiche. Nella seconda pagina si diceva: merito fondamentale di Newton è di avere dimostrato che i colori sono contenuti nella luce e sono una sua proprietà. Che, come dire, è un'affermazione quantomeno discutibile, sostanzialmente, anche perché è stato ampiamente dimostrato che se noi facciamo un esperimento in cui inviamo a un nostro occhio un segnale luminoso rigorosamente monocromatico, non vediamo assolutamente niente, o meglio, vediamo semplicemente un bagliore chiaro, ma non un colore. Voi sapete che la neurofisiologia moderna, nelle sue punte più estreme, pensa che i colori non esistano in modo assoluto, siano semplicemente un prodotto dell'interazione del nostro sistema neuropsicologico con il fatto materiale che riceviamo radiazione dall'esterno, probabilmente la verità sta nel mezzo, nel senso che bisogna che ci sia un segnale che contiene frequenze, bisogna che ci sia un oggetto che diffonde e riflette questo segnale, bisogna che ci sia un organo che riceve questi segnali e che li trasformi in qualche modo, che possano essere comunicati al cervello. Bisogna che il cervello non soltanto li decodifichi, ma che li confronti anche con la propria capacità di deduzione razionale e con la propria memoria per arrivare a un'informazione finale. Qualcuno ha detto che si può fare qualunque esperimento e qualunque dimostrazione, ma quello che io dico che è rosso e quello che Peppino dice che è rosso non si potrà mai dimostrare che è la stessa cosa, vale a dire che dietro c'è un dato oggettivo non opinabile. Sapere che l'ottica è stata la teoria della percezione visiva per 2200 anni è un'informazione fondamentale per capire quello che è successo durante questi 2200 anni, perché altrimenti non si capisce perché ci si sia interessati di certe cose, si siano fatte certe operazioni e così via. Una cosa interessante è che in realtà in questi 2200 anni l'unica cosa che è stata veramente trascurata dall'ottica, a parte un'eccezione, è la luce stessa. Se noi andiamo a consultare un qualunque manuale di ottica antica e andiamo a vedere cosa pensavano gli atomisti, gli idealisti, gli aristotelici e così via, sull'ottica, vediamo che praticamente tutto quello che si poteva pensare è stato pensato ed è stato proposto come interpretazione della percezione visiva, ma l'unica cosa che non è stata considerata veramente importante, che avesse un ruolo primario, in qualche caso non ce l'aveva per nulla, era esattamente la luce. Vale dire che ci fosse un'entità. Peppino prima parlava dell'esistenza delle onde, no? Ma un'entità non importa di quale natura, Cartesio, che aveva a fondamento del suo operare filosofico e scientifico un principio di razionalità forte, il famoso cogito ergo sum, davanti alla luce si trova imbarazzato, nel senso che fa non una, ma tre ipotesi diverse, dicendo tutto il possibile. La luce è fatta di particelle, la luce è una vibrazione dell'etere, eccetera, eccetera, la luce è un fluido. Quartum non datur, direi, no? Non è che se ne possa pensare un altro. Abbiamo detto che l'ottica non parla della luce, ma la luce di cosa parla? In tutte le lingue indoeuropee luce ha la stessa radice. Light, lumière, la nostra luce e via di questo passo. Anche il termine luce deriva dal greco, fatalmente. Deriva da un greco che è leisso, che vuol dire osservare. Quindi anche la parola luce in realtà ha a che fare con che cosa? Con la percezione visiva, non con una entità autonoma ed esistente. D'altro canto, luce in greco, cioè avevano un termine per parlare di luce i greci, si chiama phos, che ha la stessa origine di un'altra parola, phos, che è la luce del giorno, ma anche la luce degli occhi, la luce di una fiaccola, l'intelligenza dello sguardo, cioè è una parola che ha molti e diversi significati. Saltiamo tutta una parte di cui abbiamo bene o male parlato. Mi sono permesso di un inserto musicale che la maggior parte dei presenti ha l'età giusta per apprezzare probabilmente. E ovviamente ci sarà qualche amante del rock qui dentro, ammesso che Pink Floyd possono essere qualificati come rock, giusto per usare un termine di semplicità. Però, insomma, curiosità antropologica o paleontologica in questo caso. Questa è la seconda copertina del disco. perché la copertina originale che volevo portare, ma poi ho deciso che siccome è un cimelio di long play custodito tra i miei 1500 dischi, aveva il fascio di luce scambiato rispetto al, come giusto. È stato corretto perché gli inglesi sono rigorosi e ovviamente non potevano permettersi di pubblicare una cosa che fosse troppo di rottura, anche quella non è giusta, ma insomma
perché la luce è già disperso nel...
sì, il disegno è un disegno pop inevitabilmente, però se non altro la luce che esce è distribuita in un modo che ha a che fare con quella del prisma. Quindi quello di cui io vi parlerò è esattamente questo, questo è il tema. La frase che trovate lì appare in una lettera di Constantin Huygens, genitore dell'Huygens più noto. Vi chiederete a cosa si riferisce. Constantin Huygens aveva ricevuto in regalo una delle prime versioni di Camera Oscura, nella versione in cui poteva essere anche usata per proiettare immagini oltre che per raccoglierle, e lui è talmente sorpreso dalla meraviglia della possibilità di fermare in qualche modo un'immagine su uno schermo che si butta in questa esclamazione, dimenticando probabilmente una cosa che non soltanto a partire grosso modo da Raffaello Sanzio, ma anche quelli che dipingevano in quel momento intorno a lui in Olanda, da Vermeer, Rubens ad altri, usavano esattamente le camere oscure, come tanti altri pittori, per riuscire ad avere in modo fermo, stabile, comodo e maneggevole un disegno in una corretta prospettiva che poteva essere rappresentato. La storia della fotografia di solito viene spacciata come qualcosa che è nata all'inizio dell'Ottocento e arriverà dopo di noi, come è ovvio. In realtà non è così, perché la camera oscura appare descritta nel senso scritto del termine, appare scritta nel VI secolo a.C. in un libro cinese estremamente interessante. Mi concederete di arrivare meno lontano di quello che poteva essere previsto, ma di perdere un po' su un episodio perché è di un qualche interesse. Nel VI secolo a.C. La Cina attraversava una fase che si chiama dei 100 stati combattenti. Non c'era ancora il grande regno unitario, c'erano tanti piccoli regni in conflitto tra di loro, e probabilmente anche per questa situazione socialmente, economicamente ed eticamente confusa è in quel periodo che sono nate le grandi correnti filosofiche della Cina. Voi tutti conoscete sicuramente il taoismo e il confucianesimo, ma ce n'era una terza che si chiama moismo. La storia è più o meno questa. Mo Zi era un artigiano nel senso che poteva avere a quell'epoca, quindi come dire, un intellettuale della produzione e anche un intellettuale della riflessione sulla produzione, che era contrario sia al taoismo che al confucianesimo e decise di esercitare il proprio mestiere vagando per le città della Cina. Predicava qualche cosa di pericoloso, oltre che di diverso nel contesto, perché praticava il fatto che ci dovesse essere solidarietà tra gli uomini e che fosse il lavoro materiale lo strumento per comprendere approfonditamente la realtà. Riuscì a fondare una scuola, a scrivere un librone fatto di 70 capitoli, a cui i suoi allievi hanno dato lo stesso nome suo, quindi Mo Zi. Questo libro è scomparso sostanzialmente per un paio di migliaia di anni, grosso modo, perché quando si fondò il primo impero unitario cinese, il nuovo imperatore decise che questi troppi intellettuali che giravano per la Cina predicando cose eticamente significative, ma in quanto tali politicamente pericolose, andavano in qualche modo frenati. Cominciò una fase di persecuzione contro gli intellettuali predicatori. Il moismo era il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, quindi i moisti furono perseguitati, i libri furono bruciati. Non l'ha fatto soltanto Hitler, è un'usanza che risale molto indietro nel tempo e con naturata all'umanità, a quanto pare, quella di frenare i dissidenti innanzitutto bruciandone gli scritti. Gli scritti moisti sono scomparsi sostanzialmente, sono stati recuperati all'inizio del Novecento, quando la Cina, per fatti politici che qui sarebbe troppo complicato, insomma, anche soltanto rievocare, ha cominciato ad aprirsi alla scienza in senso lato occidentale e soprattutto a una cosa tipicamente europea, che è quella di seguire i fili della storia per ricostruire il proprio passato e la propria cultura. Quindi un gruppo di intellettuali cinesi, scienziati, hanno deciso di esplorare scritti che giacevano nelle biblioteche e hanno scoperto questo libro, di cui erano rimasti soltanto 50 capitoli sui 75 originali, manca soprattutto tutta la parte iniziale. Con loro grande sorpresa hanno scoperto che questo libro, diversamente da quelli taoisti e confuciani, non contenevano soltanto precetti filosofici e consigli di carattere etico oppure sociale oppure anche politico, ma contenevano una parte di matematica e di fisica assolutamente straordinaria, nel senso che la geometria elementare Euclide l'ha esposta in un certo modo, ma lì c'è quasi tutta. E ci sono cose interessanti di cinematica, migliori di quelle di Aristotele, e ci sono cose di ottica, anche lì straordinarie, nel senso che c'è una spiegazione di riflessione, propagazione rettilinea, diffusione della luce, eccetera, eccetera, in termini assolutamente moderni. Lì c'è anche la prima testimonianza di questo strumento che per la fotografia sarà fondamentale, che è la camera oscura. Il termine fotografia è stato inventato da un importante astronomo, fisico, chimico, epistemologo, figlio di cotanto padre, cioè di William Herschel, entrambi importanti astronomi della fase in cui si cominciavano a osservare non solo le galassie ma anche le nebulose e a cercare di capire se si trattava di nuvole di gas oppure nuvole di stelle e come si faceva a discriminare tra queste due cose. Ovviamente anche qui l'etimo viene da greco, fotografia significa disegnare con la luce. Il nostro Herschel non ha fatto soltanto questo, ha introdotto tre termini fondamentali del linguaggio fotografico: fissare l'immagine, negativo e positivo. Ma perché? Perché lui è stato uno degli inventori delle tecniche fotografiche, vedremo come, ed è stato anche il primo che ha provato a utilizzare in astronomia le tecniche fotografiche dell'epoca, con pochi risultati, perché in realtà i problemi del fissaggio stabile delle immagini richiederà un po' di tempo prima di potersi realizzare. Ovviamente tutti sapete che cos'è un negativo. È un'immagine che viene impressionata scambiando in modo simmetrico le parti chiare con le parti scure. Il positivo invece è l'immagine che rispetta l'equilibrio dei toni. Ricordarsi che in una fotografia a colori, nel negativo, non si scambiano soltanto i toni ma anche i colori, nel senso che nel negativo appaiono i complementari e nel positivo appaiono quelli virgolette reali. Giusto per fare un esempio, qui avete due foto a confronto, negativo e positivo, in alto l'immagine a colori, in cui come vedete sono rovesciati non soltanto i chiari e gli scuri, ma anche i colori fra di loro, in basso l'immagine in bianco e nero dello stesso paesaggio. Allora, i fatti fondamentali che stanno alla base della fotografia sono due sostanzialmente. Uno è lo strumento per catturare le immagini, che è la camera oscura. Non a caso le macchine fotografiche si chiamano fotocamere. Il secondo è in che modo l'immagine catturata da una camera oscura può essere prelevata dalla camera oscura e conservata indefinitamente. Cioè, come si fa a rendere questa immagine, uno, stabile, in modo che non scompaia, cioè, dopo qualche tempo, e due, a renderla portabile. La camera oscura è uno strumento squisitamente della fisica. La cosa interessante che si scopre studiando nella storia è che la camera oscura ha fatto progressi grazie ai contributi, virgolette, indipendenti di filosofi naturali, quindi diciamo di fisici, di matematici, di astronomi, di scienziati del 300, 400, 500 e 600 e contemporaneamente di artisti del tempo, che è forse la migliore dimostrazione del fatto che veniva effettivamente utilizzata. Il problema di fissare le immagini è un problema che oggi diremmo chimico. Non se ne sono occupati solo i chimici, anzi i chimici di inizio 800, che cominciavano a essere una razza a parte dai fisici, anche se nella grande maggioranza dei laboratori universitari dell'epoca era difficile distinguere l'uno dall'altro. Un esempio per tutti è la famosa e famigerata coppia Bunsen-Kirchhoff, un tecnico chimico e un fisico raffinato che farà cose per tutto l'Ottocento. Anche dal punto di vista della chimica necessaria alla fotografia, i contributi fondamentali sono venuti da fisici, astronomi e artisti dilettanti interessati a questa possibilità di trasformare le immagini da una cosa virtuale che appare su uno schermo in qualcosa di materiale che si può utilizzare in qualche modo. La camera oscura è una scatola, una tenda, una caverna, una chiesa, una cattedrale in cui sia praticato un foro da cui può uscire la luce. L'unico requisito è che il foro sia piccolo. Tecnicamente si chiama foro stenopeico, che è una parola di nuovo che viene dal greco e che significa banalmente stretto. Il greco non si usa più molto come linguaggio di scambio scientifico, oggi si usa di più l'inglese, grosso modo, probabilmente tra un po' bisognerà che impariamo il cinese. In inglese si chiama pinhole, che letteralmente vuol dire, diciamo, foro di spillo. E i pin sono, per un parlante nativo inglese, le puntine con cui si fissano i fogli su un supporto, quindi vuol dire buco così piccolo. Vi ricorderete, non mi ricordo più chi, mi pare ieri, che descriveva esperimenti in cui i fori venivano misurati a multipli del capello umano, d'accordo? Sotto multipli del pollice. Diciamo che un criterio per costruire con una scatola di scarpe una camera oscura è quella che il foro debba essere meno di un centesimo della distanza che c'è tra il foro stesso e lo schermo su cui vogliamo che si formi l'immagine, insomma la parete opposta oppure qualcosa di interposto. Questa è l'immagine tradizionale dei libri di fisica dell'Ottocento, no? La camera oscura cosa fa? Rovescia l'immagine, scambia destra con sinistra, apparentemente mette tutto a fuoco, in realtà le cose non stanno proprio così, ma insomma le immagini che si formano dentro una camera oscura sono immagini belle. Allora, le prime camere oscure sono state gli gnomoni. Cos'è un gnomone? E da cosa nasce, se vogliamo? Non a caso sono qualche cosa che è stato realizzato sempre dentro che cosa? O un tempio o una cattedrale. Per tre buone ragioni. Prima ragione, è grande. Seconda ragione, di solito tempi e cattedrali sono al chiaroscuro, sono al buio, sono poco luminose. E terza cosa, sono un luogo sacro che automaticamente associa una veste di sacralità a qualunque attività che istituzionalmente venga fatta dentro quel luogo, anche se non ha niente a che fare con la religione in quanto tale. Gnomoni, quanto sono vecchi? Perché da queste parti basta andare a Bologna, basta andare a Firenze per vederne, no, tanti esemplari, non parliamo a Roma che ce ne sono più di uno. Gli gnomoni sono vecchi. La prima testimonianza di un gnomone è su un altro libro cinese, sempre un libro di matematica, questa volta proprio un libro specificatamente di matematica, che si chiama Zubi Sun Yan, che è stato compilato da una scuola cinese tra il decimo, l'undicesimo, anzi l'ottavo secolo avanti Cristo. Quindi i primi gnomoni testimoniati da prove scritte risalgono a 2000, a 3000 e passa anni fa sostanzialmente. Qui c'è la solita foto, questa è un'altra. Lo gnomone serviva a scopi astronomici, fondamentalmente. Veniva praticato in un modo relativamente semplice, dentro la sul tetto della cattedrale, dalla parte esposta al sole, si faceva un piccolo foro che doveva essere illuminato dal sole nel punto più alto che raggiungeva durante il giorno, d'accordo? Quindi al mezzogiorno. Il sole a mezzogiorno passa dal buco, se io sto sotto a vedere vedo una chiazza di luce che lentamente si sposta e si rimpicciolisce. Quando raggiunge la dimensione più piccola vuol dire che è il mezzogiorno, eccetera, eccetera. Il sole durante l'anno segue una traiettoria del cielo in cui si alza e si abbassa a seconda delle stagioni, di conseguenza la chiazza luminosa che indica il mezzogiorno sul terreno della chiesa, diciamo così, si sposterà. Se ho la pazienza di andare lì tutti i giorni a mezzogiorno, qualcuno mi porta il panino, e di materializzare sul terreno il centro della macchia a mezzogiorno, scopro che percorre un percorso rettilineo, no? Se voi visitate San Petronio a Bologna, che era la cattedrale cattolica più grande del mondo, più grande di San Pietro, scoprirete che c'è questa roba lunga 80 metri, mi pare, che è il meridiano disegnato sul pavimento, è stato fatto in ottone, eccetera, eccetera, viene curato, amorosamente conservato, ci sono segnate tutti i soltizi, equinozi, cioè i punti di passaggio del sole nel cielo, e servivano esattamente a questo. E funzionavano in questo modo, cioè il tempio è una camera oscura. Ovviamente qualcuno si è accorto immediatamente all'epoca che questa cosa, che aveva un'origine e religiosa e astronomica, ne aveva anche una più, come dire, curiosamente scientifica, nel senso che se le condizioni erano quelle giuste, di dimensioni del foro, di distanza, di altezza del sole e così via, si poteva anche studiare il sole. Una cosa che è stata scoperta praticamente allo stesso livello di antichità è che nel sole apparivano delle macchie. Questa è un'informazione che nell'antichità conoscevano tutti. Quindi le teorie cosmologiche che vogliono la sfera del fuoco, il sole, no? Materia pura al di là della sfera terrena, eccetera, eccetera, si scontravano fin dall'inizio con un dato empirico non discutibile, vale a dire che non soltanto la luna non è bianca ma è bianca e nera, quindi ha delle macchie che qualche significato avranno, ma la luna era in mezzo, per cui, no, condivideva le proprietà negative e positive delle sfere più alte e delle sfere più basse, ma il sole no, il sole no. E la presenza di queste macchie solari, che sono state osservate per migliaia di anni. I cinesi hanno fatto 800 anni di osservazione delle macchie solari, rigorosamente. Stranamente non hanno ricavato l'informazione che esisteva un ciclo, ma occorrevano altre condizioni probabilmente. Però la prima cosa, la prima astronomia che si è sviluppata, prima ancora della nomenclatura, no? I babilonesi hanno dato il nome a oltre 800 stelle nel corso di molti secoli di osservazione. E sapete che nella scienza, come qualunque altra cosa della vita, dare il nome è il primo atto necessario per poter comprendere che cos'è quella cosa. La prima descrizione scritta di una camera oscura è ancora, guarda caso, sempre nel famoso libro del Moismo, risale all'inizio del V secolo a.C. Per avere la prima descrizione in Occidente bisogna risalire a una cosa, al libro dei problemi, che per parecchio tempo è stato attribuito ad Aristotele, in realtà non è suo, è scritto dai suoi allievi della scuola peripatetica. È un libro che contiene varie informazioni, tra queste ci sono anche cose di ottica e viene descritto come funziona una camera oscura. Ne parla anche Euclide, anche se, come dire, non in modo diffuso, siamo sempre nel III secolo, e dopo c'è un bel salto, perché l'altra testimonianza scritta è 900 anni dopo. Il Signore raffigurato, Euclide, non c'è un'immagine di Antemio di Tralle, non so se qualcuno di voi sa chi sia. Antemio di Tralle era un architetto vissuto nel VI secolo a Bisanzio, che è ricordato per una cosa che non c'entra niente con l'ottica, vale a dire lui è stato uno dei due architetti che hanno progettato la ricostruzione della basilica importantissima dell'impero d'Oriente di Santa Sofia, che era stata bruciata da un incendio durante una sommossa causata dai vari meccanismi di successione di cui era preda l'impero d'Oriente. Antemio di Tralle era un matematico, un astronomo, un fisico, era come gli scienziati di quella volta universali, quelli che gli inglesi oggi chiamano polimath, no? Si occupavano di tutto, ma perché tutto era unitario poi sostanzialmente. E lui utilizzava la camera oscura perché? Perché gli consentiva di costruire prospettive rigorose degli oggetti che voleva realizzare o che voleva rappresentare. Beh, credo che sia un omaggio doveroso a una cultura, come dire, lievemente diversa dalla nostra. I signori in questione io non provo neanche. Le lettere usate sono le traslitterazioni ufficiali dei caratteri sillabici arabi, quindi prendetele con beneficio di inventario. Non so come si pronunci. Il signore comunque è noto in Europa come Al-Kindi, nono secolo, anche lui filosofo, matematico e fisico, uno dei primi traduttori delle opere filosofiche e matematiche greche in lingua araba, che tra le altre cose descrive una camera oscura. Contemporaneamente a lui, guarda caso, due cinesi e guarda caso non due scienziati, tutti e due poeti e pittori, descrivono una camera oscura che utilizzavano per rappresentare prospettive di paesaggi e cose di questo genere. Più o meno stessa epoca, Ibn Yunus è un astronomo e matematico egiziano. No, ormai avete capito com'è la situazione. Shenkuo è un personaggio, credo, largamente sconosciuto alla cultura occidentale, ma lui è stato un importante generale, un importante ministro, un importante scienziato e un importante scrittore di quell'epoca in Cina. Sconfitto politicamente, si è ritirato in campagna in questa tenuta, se mi passate il termine un po' così sboccato, berlusconiana, che si era costruito all'interno di un paesaggio di laghetti, di boschetti, eccetera, eccetera. Ha scritto questo libro di memorie chilometrico e dentro questo libro di memorie ha descritto anche come funzionava una camera oscura che utilizzava per dipingere, perché da bravo intellettuale cinese era in grado anche di dipingere. E qui andiamo su un personaggio importante. Mi sono permesso non soltanto di mettere la traslitterazione, ma anche come si scrive nella lingua originale, è noto in Europa come Alhazen, matematico, astronomo, fisico iracheno. La maggior parte degli scienziati e filosofi arabi del tempo sono iracheni, non sono dell'Arabia Saudita, turchi, afghani, eccetera, sono iracheni o siriaci, e le due cose poi insomma non fanno molta differenza. Vediamo se quella dopo, no, andiamo indietro, sei incantato, non torna indietro. Vabbè, tutti sanno a vicenda Averroè, li abbiamo imparati a scuola quando abbiamo fatto il nostro bravo corso di storia della filosofia o da altre fonti. Però tutta questa gente è vissuta nell'arco di due secoli che gli storiografi arabi chiamano secolo d'oro dell'Islam, perché è stato il periodo in cui la cultura islamica dell'epoca ha raggiunto il suo vertice più alto. Gli arabi nel giro di due secoli avevano conquistato tutto quello che c'era tra Costantinopoli e Tangeri, quindi tutta la parte meridionale del bacino del Mediterraneo, risalendo poi in Spagna, tentando di risalire anche i Balcani, scontrandosi più di una volta con l'impero d'Oriente e con vicende alterne di vittorie e di sconfitte reciproche, spingendosi fino all'India meridionale, quindi riconquistando un impero delle dimensioni di quello di Alessandro sostanzialmente. Il califfato islamico è una forma di governo teocratica in se stessa instabile, perché gli arabi, la parola araba vuol dire, arabo vuol dire nomade del deserto, quindi un popolo che era rimasto organizzato tribalmente, incapace quindi di tenere a lungo uno stato di queste dimensioni in forma unitaria. Infatti il califfato è durato poco, si è rotto, eccetera. Il periodo centrale dal punto di vista culturale sono questi due secoli che vanno dal 950 al 1100, grosso modo, in cui gli arabi, grazie a questa conquista, sostanzialmente si impadroniscono, ma non nel senso napoleonico del termine. Non hanno portato tutto a Baghdad, che per un po' è stata la loro capitale. Hanno lasciato le cose dove erano, vale a dire si sono impadronite delle tre grandi biblioteche che erano state costruite durante la fase ellenistica posteriore ad Alessandro Magno, ad Alessandria d'Egitto, a Pergamo, da altre parti, lasciando i libri dove erano, raccogliendo i libri che trovavano nei monasteri conquistati quando li conquistavano, vale a dire che decapitavano il bibliotecario, ma i libri li portavano via. Insomma, letteralmente c'è un editto fatto da Gengis Khan quando calò, in cui ordinava ai suoi generali nelle città che venivano assediate e conquistate di fare tabula rasa dei cittadini, di bruciare tutto, ma prima di portare via tutti i libri, cioè seguendo esattamente lo stesso dettame che era stato usato parecchio tempo prima da Alessandro il Grande. Quindi gli arabi si impadroniscono praticamente di tutto il materiale scritto esterno a Bisanzio che era disponibile, Tenete conto che in quei secoli in Occidente il greco era stato praticamente dimenticato. Quando le opere greche arriveranno in Europa attraverso la mediazione degli arabi, verranno tradotte in latino dall'arabo, non dal greco originale. Dal greco lo saranno molto, molto più tardi. Gli arabi traducono tutto quello che è disponibile e che non era più disponibile all'interno dell'impero d'Occidente, lo commentano, mettono insieme i vari risultati, costruiscono insomma un sistema filosofico, matematico e scientifico che era l'evoluzione accelerata di ciò che era stato conquistato, dai greci. In Spagna, in Sicilia e in Palestina, nelle diverse crociate che ci sono state, la cultura islamica e la cultura europea sono venute a contatto. Nel 1200 in Europa si comincia a uscire dalla parte alta e anche più oscura del Medioevo per ragioni economiche, politiche e culturali, e in Europa comincia a esserci un po' di personale intellettuale e culturale che è attratto dalla novità costituita da una cultura nuova con cui finora c'era stato solo conflitto, che era quella araba. E quindi le opere arabe vengono accolte positivamente. In Spagna e in Sicilia, dove le due civiltà erano a contatto fisico forte, intellettuali europei imparano l'arabo e cominciano a tradurre, sono italiani fondamentalmente, Gerardo da Cremona e via di questo passo, cominciano a tradurre in latino le opere arabe, e un intero mondo si dischiude davanti agli occhi degli europei. Roger Bacon è il primo scienziato europeo che nomina la Camera Oscura. Il secondo è un teologo polacco, poco nominato, se non per una cosa che cercherò di dirvi, che si chiama Vitello. Mentre Bacon è uno che ha lavorato di suo, ha fatto esperimenti, ha scoperto cose e ha detto anche sciocchezze, Vitello era un compilatore, vale a dire che però ha fatto un'operazione in stile Treccani, vale a dire ha costruito un libro che raccoglieva praticamente tutta la parte scientifica ereditata dagli arabi e dai greci in una sorta di grande compilazione enciclopedica. Il libro di Vitello è stato uno dei libri più importanti in Europa per 2-3 secoli, nel senso che chiunque volesse studiare scienza, matematica o filosofia greca passava da quel manuale, almeno come punto di partenza. E poi ogni tanto un polacco ci sta bene. Il terzo, sempre in epoca rinascimentale, che nomina una Camera Oscura, ed ecco che cominciano ad apparire le novità, non è uno scienziato, è un pasticcione spagnolo, mettiamola così, che si chiama De Villanova, faceva il medico di professione, faceva anche oroscopi, si occupava di alchimia, un pizzico di magia non ci stava male, ma si occupava anche di organizzare rappresentazioni teatrali. Ed è il primo di cui si abbia notizia, anche se probabilmente è stato fatto anche prima, che ha usato la Camera Oscura per rappresentazioni teatrali, cioè per proiettare su una grande camera oscurata al buio immagini in grandi stili per arricchire la scenografia degli spettacoli. Al-Farisi è uno degli ultimi esponenti dell'Islam creativo, astronomo e matematico, e anche il primo che scrive modo abbastanza chiaro e dettagliato la sua teoria sull'arcobaleno, che ritiene essere il frutto della scomposizione subita dalla luce quando attraversa le goccioline d'acqua dell'atmosfera dopo la pioggia o nell'imminenza di una pioggia. Non ne fa una trattazione dettagliata e di carattere scientifico, ma l'idea che evidentemente centrasse la scomposizione della luce era evidentemente matura a quel punto. Qui vedete rappresentata una cosa dall'Opus Maius di Bacon, che è la sua teoria di come funziona l'occhio, che è organizzata esattamente come se fosse una camera oscura. questa è una pagina di Vitello. Dopo tante descrizioni orali, la prima rappresentazione grafica di una camera oscura appare in un libro di Giovanni Fontana, e anche qui vale la pena, a scampo di altre cose su cui non riuscirò ad arrivare, di parlare un attimo di questo personaggio. Giovanni Fontana era un medico che insegnava all'Università di Padova, quindi in un centro di grande prestigio in quel momento, e aveva un paio di difettucci, vale a dire si occupava anche di alchimia, di magia, e come era usanza, lo faceva anche Leonardo tutto sommato, pericolosamente scriveva le proprie cose in un linguaggio cifrato. Fu accusato di stregoneria, se la cavò modernamente facendosi cacciare dall'università, ma senza correre il rischio di finire come Giordano Bruno. Si allontanò da Padova, insomma, e campò con stenti nel resto della sua vita, ma salvò la vita. E a parte questo episodio, lui ha scritto, diciamo così, un meraviglioso libro fatto fondamentalmente di illustrazioni. Lì ne vedete un esempio che è congruente con l'argomento di cui stiamo parlando. Il libro era dedicato alle macchine militari arabe, quindi alla scienza e alla tecnologia araba di carattere militare. Sì, va bene, certo. Allora, quella che vedete per me a sinistra, anche per voi, quella che vedete a sinistra è l'illustrazione. Se la guardate, voi siete distratti dal diavolo alato, sicuramente. Non vedete bene l'omino in basso che regge quella strana cosa che per diverso tempo dagli storici è stato interpretato come una lanterna. No, se voi la ingrandite bene, vedete una cosa completamente diversa. Vale a dire, vedete un oggetto in cui l'immagine di questo diavolo alato viene proiettata dentro in piccolo e appare. Cioè, questa è una camera oscura utilizzata in questo modo. Questa è la prima volta che appare una rappresentazione grafica. Ovviamente le cattedrali con l'ognomone erano una rappresentazione architettonica della camera oscura. Questa è una rappresentazione grafica. Leonardo da Vinci, questo è Codice Atlantico. Quello che vedete non è la rappresentazione di una camera oscura dal punto di vista costruttivo, Leonardo ne sarebbe stato abbondantemente capace, viene rappresentato schematicamente il funzionamento. Vedete il rettangolo chiuso che rappresenta la scatola, il foro, il segmento esterno e il segmento interno proiettato con il meccanismo di spiegazione della intersezione dei raggi visuali che producono l'immagine rovesciata. Leonardo da Vinci, sempre nel Codice Atlantico, parla anche di un oculus artificialis, che è sostanzialmente una camera oscura. La vedete rappresentata nella funzione in cui la utilizzava lui, e lui la usa come dimostrazione che soprattutto che le immagini si propagano in modo rettilineo, indipendentemente da una interpretazione della loro natura. Questo terzo esempio è di un secolo più tardi ed è di un astronomo olandese che si chiama Gemma Frisius. E anche questo è interessante, perché questa è una camera oscura per osservare un'eclisse di sole. Nel 1544 su tutta l'Europa continentale c'è stata un'eclissi totale di sole che si poteva vedere bene, evidentemente l'occasione, sapete che le eclissi si prevedono, si prevedevano anche allora con buona precisione, e di conseguenza tutti quelli che potevano osservarla l'hanno osservata. Un astronomo non può osservare con le tecniche di allora un'eclissi solare senza rimetterci la vista o rischiare di rimettercela in modo serio. Non esistevano vetri polarizzati, arriveranno parecchio tempo dopo, neanche vetri affumicati arriveranno parecchio tempo dopo. L'unica era quella di attenuare l'immagine e di poterlo osservare con comodo, cioè in modo indiretto, una camera oscura. E la camera oscura non verrà usata dai pittori, ma verrà usata anche e soprattutto dagli astronomi. Vabbè, ci fermiamo qui sotto questo titolo.
Ringraziamo il professor Cristallini che mostra, ovviamente non siamo arrivati neanche dire vicini a tale CCD, insomma siamo molto lontani. La relazione verrà completata comunque giovedì pomeriggio alle 3, lasceremo uno spazio per un piccolo spazio per il completamento. Del resto lui ha risentito del ritardo della mattinata, insomma alla fine facciamo così.
Quindi giovedì pomeriggio?
Giovedì pomeriggio ci sarà il suo prima di andare via.
Chi è che manca giovedì pomeriggio?
Niente, c'è nessuno, gruppi di lavoro.
Ah, c'era il gruppo.
Prima di andare via vi volevo ricordare che sono in vendita chiavette USB, DVD e quaderni dell'AIF. Quindi chi vuole, una forma di autofinanziamento, una delle poche che abbiamo. Vi ringrazio tutti, vi do appuntamento per
oggi pomeriggio. Riusciamo a essere qua?
Problema, non lo so, adesso sento che...
Vabbè, io lo lascio qui.
Non te lo so dire se c'è giovedì che giorno.
Tanto arriviamo
a 28.
Giovedì e domani.
Sì, di numero che è 28.
Perché ieri mi pare che qua mi sono occupato.
Ieri, non lo so, vediamo, quindi se riusciamo a rimanere qualcosa, lo so anche con Morale, vediamo.
Ha fatto il marchio anche perché
è una delle
acquisizioni gruppi loro con questa occasione organizza sempre un grande evento centrale e a settembre a Parigi una conferenza che era dedicata e alla lì è stato definito ufficialmente molto loro padre è vero che lui è l'unico che si è 1500 anni che parla sempre per il palco da una parte una parte una parte una mi mando le diapositive, mi mando lo scritto.
No, anche perché non c'è così. Ci sei, no, a non disciplinare il
CCD.
Che si raccontava?
No, dico il CCD. Per come lo puoi raccontare? È complicato. Dopo gli puoi raccontare
che vuoi sapere come una persona di diversa da me non si può dire, hai capito? No, ho bisogno di un esercizio culturale,
ma ammesso che io ci arrivi nel mio racconto del CCD se mi ricordo perché il CCD è un
semplice arrivare quando mi parla ma mi dà anche il quadro culturale e dei legami che altrimenti
ti racconto la storia di come l'hanno inventato, la storia di come l'hanno inventato, che è una storia buffa perché l'obiettivo era un altro, come la prima foto digitale.
Dato che noi abbiamo un gruppo di facciamo di queste cose,
Ma è di ultima generazione.
Allora,
è stato subito. E chi deve lo
succedere? Dunque,